Vieni a vedere Gesù. Uno studio condotto da Gianni Rigamonti.
Eccoci di nuovo. Vi saluto veramente affettuosamente e vi abbraccio tutti così via etere. Sono contento, sono felice per tutti voi che siete davanti ad una radio e mi ascoltate. Continuiamo il nostro viaggio, il nostro percorso per cercare di conoscere meglio Gesù, che, come ho già detto in una trasmissione precedente, continua ad essere un noto sconosciuto. Una delle prime cose che si insegnano ai bambini è quella di dire grazie. Ogni genitore sa per esperienza che questo è vero. Di dire grazie quando ricevono qualcosa. Non è sempre facile, perché non è naturale in noi lo spirito di riconoscenza. E in questa difficoltà navighiamo per tutta la vita. Perché è importante essere riconoscenti? L'Apostolo Paolo afferma nella sua lettera ai Romani che uno dei motivi che ha allontanato e allontana l'uomo da Dio è proprio la mancanza di riconoscenza. Dice nella sua lettera ai Romani, capitolo 1, «Pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato». È una amara constatazione. La mancanza di riconoscenza può allontanarci da Dio e dagli uomini. Oggi prenderemo in esame un episodio in cui un uomo riconoscente, grazie proprio a questo spirito di riconoscenza, realizza una grande esperienza, una grande realtà. L'episodio di cui ci occuperemo oggi è narrato solo dall'Evangelista Luca, capitolo 17, versetti 11 e 19.
Nel recarsi a Gerusalemme, Gesù passava sui confini della Samaria e della Galilea. Come entrava in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, i quali si fermarono lontano da lui e alzarono la voce dicendo: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!» Vedutili, egli disse loro: «Andate a mostrarvi ai sacerdoti!» E mentre andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendo che era purificato, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce, e si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo. Ed era un samaritano. Gesù rispondendo disse: «I 10 non sono stati tutti purificati? Dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia tornato per dar gloria a Dio tranne questo straniero?» E gli disse: «Alzati e vai, la tua fede ti ha salvato».
Ciò che vogliamo sottolineare di questa vicenda è proprio l'atteggiamento di Gesù di fronte ad una malattia ripugnante e dello straniero che, una volta guarito da Gesù, torna indietro a ringraziarlo. Ci chiederemo: perché solo questa persona torna? 1 su 10. Quali sono le conseguenze della sua decisione di tornare? È quello che cercheremo di capire. In altre occasioni, in questa una nota così per chi ama sapere un po' di più della vita di Gesù, in altre occasioni Gesù ha incontrato dei lebbrosi e li ha guariti, e anche nell'Antico Testamento c'è un episodio di guarigione della lebbra.
Thank you.
Entriamo nell'episodio, entriamo nella vicenda. Siamo vicini ad un villaggio posto al confine tra la Samaria e la Galilea. Questa nota di Luca non è di poco conto, ma direi getta luce sull'episodio. Chiediamoci, chi erano sti samaritani? Era un popolo sorto dopo la deportazione, nato dall'unione di uomini non ebrei con donne ebree. Per questo motivo erano odiati e disprezzati dai giudei. Disprezzo e odio ormai vecchio di secoli. Per il giudeo il samaritano era un bastardo, un mentecatto. Il fatto che Gesù, e questo lo troviamo scritto nei Vangeli, che Gesù parli di teologia con una donna samaritana è assolutamente fuori dagli schemi, contro la scrupolosa religiosità dei giudei. La parabola del buon samaritano poi è provocatoria al massimo, ma Gesù amava stare fuori dagli schemi, quegli schemi di una religiosità soffocata dalla presunzione e dall'orgoglio. Il maestro amava provocare chi lo ascoltava, forse perché questo era l'unico sistema per essere ascoltato. Che cosa dire dei Galilei? Qui c'è samaritani e Galilei insieme. Che cosa dire dei Galilei? La Galilea era la regione a nord della Palestina, lontana da Gerusalemme e dai centri di potere. Tra questa regione e la Giudea era appunto situata la Samaria. I Galilei erano considerati dei rozzi attaccabrighe dagli abitanti della Giudea. Ricordate la frase della prima trasmissione, la frase di Natanaele: può forse venire qualcosa di buono da Nazaret? Nazaret era il paese dove Gesù visse e dove aveva compiuto più miracoli di qualunque altro paese, ma la popolazione si ostinava a non credere in lui. Per questo motivo il rimprovero di Gesù è piuttosto aspro. In una dei suoi discorsi troviamo scritto: guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, se i miracoli compiuti fra voi fossero stati fatti a Tiro e Sidone si sarebbero convertiti. Luca 10, 13, 15. La maggior parte dei discepoli erano galilei. In questa zona a cuscinetto, tra la Galilea e la Samaria, un gruppo di disperati incontra Gesù e da lontano chiede aiuto. Era un gruppo emarginato, a causa della malattia, costretto a vivere di elemosina, fuori dalla propria famiglia, dei parenti, dagli amici di sempre. Giorno per giorno vedevano il loro corpo disfarsi e sentire l'acre odore della morte che questo corpo emanava. Erano in pratica dei morti viventi. Una situazione disperata, senza possibilità di recupero. Chiaramente era estremamente difficile guarire perché occorreva un'assistenza e delle medicine che non c'erano. Le uniche guarigioni, infatti, di cui abbiamo parlato anche prima, le uniche guarigioni registrate dalla Scrittura sono sempre per intervento miracoloso di Dio. Il gruppo, questo gruppo di disperati, vede Gesù arrivare. È l'ultima speranza, l'ultima occasione. All'unanimità gridano: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi! Potevano solo fare appello alla pietà del Maestro. La risposta di Gesù è, come al solito, spiazzante. Gesù dice: andate a mostrarvi ai sacerdoti. Perché? Sapevano benissimo che non potevano entrare in città né mostrarsi ai sacerdoti in quelle condizioni. Potevano andare solo se guariti. Anzi, avevano, secondo ciò che prescriveva la legge, l'obbligo di andare dal sacerdote. Il sacerdote, che fungeva anche da medico, avrebbe dato loro un certificato di avvenuta guarigione e solo con questo potevano tornare a casa, al proprio lavoro, agli affetti di sempre. Il gruppo capisce che era questo che intendeva Gesù. La guarigione, la loro guarigione, e ancora prima di essere guariti si incamminano. Bello, vero? Una fede stupenda. Gesù dice: andate a mostrarvi ai sacerdoti. Sapevano che potevano andare soltanto se guariti, si incamminano prima ancora di essere guariti. Che fede meravigliosa. Agire, obbedire prima ancora di vedere i risultati concreti dell'opera divina. Infatti, dice il testo, mentre andavano furono purificati, non prima. Hanno preso la decisione di andare ancora con la malattia nel loro corpo. Inchiniamoci di fronte a tanta fede. Bello, vero? Era proprio così. L'essere oggetto di un miracolo di Dio è sempre sinonimo di gran fede? O non è semplicemente un segno della misericordia di Dio? Troppo spesso, erroneamente, accostiamo il miracolo alla fede dell'uomo, ma esso va unito alla misericordia di Dio, che opera sia che abbiamo fede, sia che non l'abbiamo. Hanno avuto tutti la giusta fede? Il resto del racconto ci dice di no. E scopriamo il perché. Luca racconta che solo uno dei 10 torna a chi l'ha guarito. Perché è tornato? È tornato per glorificare Dio, dice il testo, e per ringraziare, glorificare, ringraziare, glorificare, ringraziare. I due verbi devono sempre andare insieme e sono importanti. Ripeto, glorificare e ringraziare. Perché? Perché sono importanti? Prima di tutto perché esprimono la vera fede. Può esistere un'autentica fede cristiana che non dia gloria a Dio? No! Può esistere la fede in una persona che non sente una profonda riconoscenza verso il Signore? No! Secondo, perché esprimono la vera lode. Va detto con enfasi, non esiste un sentimento di lode separato dalla riconoscenza. Infatti lodare significa essenzialmente innalzare qualcuno dal quale abbiamo ricevuto un beneficio. Perché, ci chiediamo, l'unico tornato si prostra a terra per ringraziare Gesù, mentre gli altri 9 se ne vanno tranquillamente per la loro strada? Occorre sottolineare questi particolari per comprendere nel giusto modo l'episodio. Perché solo lui torna? Non c'è detto il motivo dell'atteggiamento dei 9. Dobbiamo perciò supporlo dalle parole di Gesù. Qualche volta sappiamo che è necessario, per capire il testo, leggere fra le righe. Dice il testo che quell'uno era un samaritano, sì, quel tipo di persona di cui abbiamo parlato prima, che abbiamo descritto prima. Luca ha cura di sottolineare che l'uno che torna era appunto un samaritano. Come abbiamo già detto, l'episodio ha luogo ai confini tra la Galilea e la Samaria, e quindi logico pensare che il gruppo era formato sia da samaritani sia da galilei, un gruppo unito dalla disperazione. Anzi, siamo portati a credere, se leggiamo bene il testo, che colui che torna sia l'unico samaritano, e questo si evince proprio anche dalle parole di Gesù al versetto 18. Ci troviamo di fronte perciò ad un samaritano e 9 galilei. Supponiamolo, ma diciamo che le indicazioni del testo sembrano portarci in questa direzione. Un samaritano, 9 galilei. Abbiamo già detto che i samaritani erano visti dai giudei come dei bastardi indegni, indegni di qualsiasi favore divino. Gesù lo indica proprio come straniero. Naturalmente l'odio era reciproco, questo lo sappiamo. Anche i samaritani odiavano i giudei per la loro arroganza, la loro intolleranza, il loro credersi gli unici degni del favore divino, l'unico popolo ad aver compreso la volontà del Signore. Mentre i galilei erano coloro che più di ogni altro avevano ricevuto gli interventi miracolosi di Gesù, questo l'abbiamo già detto, quindi da una parte c'è chi sa di non meritare nulla, di non aver fatto nulla per ottenere l'intervento di Cristo. Dall'altra stanno coloro che pensavano di essere gli unici degni del favore divino. Da una parte sta colui che sa di aver ricevuto una grazia, e proprio perché sa di aver ricevuto una grazia che dice grazie. Dall'altra stanno coloro che pensavano che ciò che Cristo aveva fatto gli era in qualche modo dovuto, era anche lui un galileo, perché loro erano il suo popolo. Da una parte sta il vero cristianesimo, dall'altra una religiosità ammantata di cristianesimo. Solo quando la grazia, la caris, è adeguatamente sottolineata, muore la religione e vive la vera fede. Ma il concetto di grazia, e questo è una constatazione amara che sto facendo sempre di più nella mia vita, il concetto di grazia è un boccone indigesto per l'uomo che in qualche modo vuole essere sempre il protagonista o coprotagonista delle sue vicende. La riforma ha avuto il merito di estrarre ancora vivo il concetto di grazia seppellita sotto le macerie della religione. Nell'impeto di risollevare la grazia nel posto che merita, i riformatori hanno probabilmente esagerato alcuni aspetti, in particolare Calvino o i calvinisti, post-calvinisti, ma Dio li ha usati per ristabilire le giuste priorità. Se non fosse stato per loro, noi staremmo ancora a recitare le giaculatorie, e lo facciamo ogni volta che non diamo alla grazia il posto che merita. Non dimentichiamolo, per favore, non dimentichiamolo. La grazia è il cuore del Vangelo. La grazia è il cuore del cristianesimo. E ogni volta che ci allontaniamo da questa idea, da questo pensiero, da questo concetto, noi siamo nella stessa posizione dei 9. Se ne sono sicuramente tornati alle loro faccende domestiche, alle loro faccende religiose, dopo essere stati dal sacerdote. Ma questi 9, e ricordiamocelo, questi 9 hanno perduto l'opportunità di stare con Gesù. Hanno ricevuto un grande beneficio fisico, questo è vero, ma hanno perso l'appuntamento con colui che poteva dargli molto di più. Il samaritano ha ricevuto un beneficio fisico e uno spirituale. Questo è quello che l'episodio cerca di sottolineare. E io credo che ciascuno di noi debba ritornare con forza, perché questo è il cuore del cristianesimo, la grazia di Dio, Dio che fa grazia a dei peccatori. Spero che l'idea, il pensiero sia stato chiaro, e se avete chiaramente qualche cosa da rimproverarmi, qualche cosa da correggermi, qualche cosa da suggerirmi, fatelo pure, io sono qui con voi e per voi. A risentirci.